la figura di Paolo è una figura alta e i suoi scritti sono scritti a volte anche complessi, questo non dobbiamo negare. Però spero che in questo anno paolino tutti quanti riusciamo ad avvicinarci maggiormente a questo personaggio così nodale per la storia della Chiesa. Pensate, talmente nodale che nei suoi quaderni dal carcere Gramsci diceva che Paolo era il vero fondatore del cristianesimo. C'era anche una punta di polemica in questo, cioè intendeva dire Gramsci che, facendo eco a tutta una tradizione di scrittori della fine dell'Ottocento, che in realtà il fondatore, cioè Gesù, aveva dato soltanto una filosofia, una morale, ma poi che aveva organizzato le cose, che aveva sistemato le cose in un pensiero forte e anche in una struttura forte della Chiesa era stato Paolo. Sappiamo che non è così, anche se in realtà dobbiamo dire che Paolo è stato un grosso motore della prima comunità cristiana. Il cristianesimo sarebbe profondamente diverso se non ci fosse stato Paolo. Quindi veramente Gesù si è scelto un collaboratore di altissimo livello. E dobbiamo subito dire che Paolo possiede nella Bibbia uno spessore biografico, storico, psicologico che non ha nessun altro personaggio. Forse Geremia è quello che si avvicina di più. Di Paolo noi conosciamo ad esempio la sua adesione convinta, quasi lui stesso dice fanatica, ma comunque profondamente convinta alla fede ebraica. Sappiamo il suo incontro misterioso e sconvolgente con Gesù risorto sulla via di Damasco. Sappiamo la sua fatica per il Vangelo. Nella ultima lettera che scrive, la lettera ai Filippesi, fa l'elenco e dice quante legnate ha avuto, dice che per due volte hanno tentato di fargli la testa, dice che è stato lapidato, insomma ne deve avere avute parecchie. E ancora sappiamo di Paolo nelle sue lettere, sentiamo l'eco delle sue tristezze, delle sue amarezze pastorali, delle sue preoccupazioni, anche delle sue gioie e dei suoi slanci di fede. Cioè, noi abbiamo il profilo di un uomo affascinato da Cristo che via via nella sua vita, e questo lo si nota anche nelle lettere, si configura sempre di più a Cristo, cioè si conforma sempre di più, si paragona e entra in questa logica di servo sofferente che Gesù ci insegna sul Vangelo, e sentiamo anche che la sua vita diventa alla fine un tutt'uno con il Vangelo. Tant'è vero che in una lettera metà del suo percorso, la lettera ai Galati appunto, nel capitolo terzo, la lettera ai Galati è una lettera arrabbiata, quindi quando leggete la lettera ai Galati non conoscete Paolo nella sua benevolenza, ma lo conoscete nella sua, nel suo caratterino che doveva essere anche abbastanza focoso. Io penso, però questo prendetelo come deciso di inventario, che la famosa spina nella carne di cui si parla non era tanto un difetto personale, neanche meno un difetto di carattere fisico, ma era proprio questo problema, che Paolo era un permaloso, Paolo non accettava troppo le critiche e nei rapporti era un po' focoso e capiva che quando si arrabbiava proprio poi dopo arrivava a volte anche ad essere tagliente. E nella lettera ai Galati Paolo è tagliente, d'altra parte ha ragione, cioè ha faticato tanto a evangelizzare queste comunità. La Galazia era una regione molto vasta, tant'è vero che si parlava di una Galazia superiore e una Galazia inferiore, e non sappiamo bene quale delle due, diciamo la Turchia di oggi più o meno, e appena lui è andato verso la Grecia, subito gli è arrivata una missione di fanatici da Gerusalemme che ribaltavano il suo insegnamento. Lui diceva, non c'è bisogno di farsi, parlava dei pagani, no? Quindi non c'è bisogno di farsi ebrei per diventare cristiani, perché in Gesù Cristo noi abbiamo tutta la salvezza, dunque non c'è bisogno di prendere i riti giudaici, la circoncisione, le famose opere della carne, no? Bene, questa missione di fanatici, giudaizzanti, invece è andata a dire il Vangelo contrario, no, voi dovete prima diventare ebrei, dovete fare tutte le celebrazioni ebraiche e poi dopo potrete anche diventare cristiani. Paolo s'arrabbia. E la lettera ai Galati è l'unica lettera, pensate, dove Paolo non ringrazia la comunità a cui scrive. Di solito è molto carino, no? Dopo aver ringraziato Dio, ringrazio sempre e loda la comunità, dice ringrazio Dio per voi perché la vostra fede si va perfezionando, eccetera. Poi Galati inizia secco e dice stolti Galati, chi vi ha ammaliati, usa un verbo tipico del mercato, delle stregonerie del mercato, noi diremmo forse chi vi ha fatto la fattura, chi gli ha fatto il malocchio, no? Ecco, Paolo usa proprio questo verbo divertentissimo che non si trova sui vocabolari del greco classico, si trovava al mercato, e dice proprio voi siete detti nella stregoneria, non credendo ovviamente, non è che pensava a queste cose, è un modo di dire, no? Perché vi siete girati subito a un altro Vangelo, ma se venisse persino un angelo, o io stesso in un momento di pazzia, vi dicessi un diverso Vangelo, sarebbe una cosa terribile, sarebbe una scomunica totale. Ecco, Paolo inizia così, ma in quella lettera, dove è così arrabbiato, e lo fa vedere, dice anche qualche parolaccia in greco, ma ovviamente la Bibbia 6, quella che le dà una messa, traduce bene, quindi non si sentono le parolacce, no? E in quella lettera lui a un certo punto dice, al capitolo 3, versetto 1, o stolti Galati, chi vi ha ammaliati, lo citavo, ma sentite cosa dice, proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. E guardate, questo è un versetto che è un vero problema per tutti quelli che studiano San Paolo, per i commentatori. Perché bello, noi lo sentiamo suonare bene, ma se ci pensiamo, cosa vuol dire agli occhi dei quali è stato ripresentato, rappresentato, potrebbe essere anche dipinto Gesù crocifisso? Alcuni hanno pensato in passato che si trattasse Paolo facesse dei disegni, no? Oppure che girassero con delle immagini, escludete questo, cioè siamo in un ambiente ebraico, nessuno disegnava, nessuno dipingeva. Addirittura c'è un professore della Gregoriana, padre Eric Pfeiffer, un gesuita, che in un momento di grande passione ha detto che sicuramente Paolo girava con una copia della Sindone o stendeva la Sindone. No, non si tratta di questo, è un po' bizzarra come idea. Cosa vuol dire proegrafe in greco, non grafo, scrivo, è stato ripresentato Gesù crocifisso. Io do questa interpretazione, che è Paolo stesso che proprio perché amareggiato, proprio perché comunque disposto ad evangelizzare la sua comunità, forse è una delle prime volte che inizia a dire ma io qui non devo fare il missionario convinto, io di fronte a questi non devo essere il grande predicatore, neanche il colto convertito al cristianesimo, no. Davanti a voi per convincervi posso essere soltanto di fronte ad un tradimento, a un'amarezza così grossa, Cristo, e Cristo crocifisso. È Paolo stesso che ripresenta come servo sofferente, pastore sofferente potremmo dire, davanti ai Galati il Signore che è stato rifiutato dai suoi. Ecco allora, vedete, questo Vangelo di Paolo che è un Vangelo vissuto. Paolo usa delle espressioni, io ho dedicato uno studio a questo perché veramente mi ha sempre affascinato questa idea, delle espressioni di proprietà del Vangelo. In un'epoca, perché voi sapete bene che Paolo ha scritto tutte le sue lettere prima che apparissero i Vangeli canonici. Il Vangelo di Marco, che si dice sia il primo, anche su questo si discute, ma non è materia di stasera, no? Lo possiamo datare intorno al 70 d.C., nel 70 d.C. Paolo è già morto. Quindi tutte le lettere di Paolo sono state scritte prima. Eppure Paolo tantissime volte dice il mio Vangelo, il Vangelo che io vi ho annunciato, oppure prendendo anche i suoi amici che evangelizzavano con lui, il nostro Vangelo. un'espressione bellissima, perché non dice tanto l'individualismo, no? Oppure che Paolo avesse un Vangelo da contrapporre ad altri Vangeli, ma dice invece un'appropriazione, cioè il Vangelo che sono io, il Vangelo che io vivo, il Vangelo che io annuncio, che io vi annuncio, non è qualcosa di esterno a me, appunto perché io adesso davanti a voi che mi avete tradito ripresento Cristo crocifisso, ancora una volta è Cristo che si presenta a voi. Tant'è vero che proprio da questa lettera ai Galati, e chiudo con questa introduzione che ho fatto, Paolo userà delle espressioni molto intense, ad esempio sono le espressioni che conosciamo, dirà non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Siate come me, ve ne prego, perché anch'io sono stato come voi, fratelli, al capitolo 4. Quindi questa benevolenza che entra dopo la rabbiatura nella lettera ai Galati è bellissima, no? E a un certo punto Paolo poi si scioglie perché aveva questo carattere un po' oscillante. C'è un libro scritto da due, da uno psichiatra e da un esegeta, Cirignano e Montuschi, proprio sul carattere di Paolo, il carattere psicologico, e si vede benissimo che Paolo oscilla sempre. Da un lato è un tipo duro, forte, consapevole anche del suo valore, e quindi insomma, come dicevo prima, un po' permalosetto, e poi dopo si scioglie, perché a metà della lettera ai Galati li ha chiamati stolti, ma la parola non è proprio questa, non la dico perché sia un vescovo la vera parola che traduce il termine greco, insomma, gliela canta di più dei cretini proprio in modo sonoro, insomma. E poi a metà della lettera dice, e pensare che io vi ho generato come madre allatta i suoi figlioli. Usa proprio un termine dolcissimo, quasi troppo femminile in bocca a quel San Paolo che abbiamo conosciuto all'inizio della lettera. Dice poi sotto, figlioli miei, io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Vedete, il grande orizzonte di Paolo, e questo anno paolino che il Papa ci ha regalato, credo che sia veramente una grossa occasione per la Chiesa, per tutte le comunità, per le parrocchie, per i cristiani, e il grande orizzonte di Paolo non è tanto quello di far conoscere il cristianesimo. Noi tante volte ci fermiamo, pensiamo che l'evangelizzazione sia un'idea da comunicare. Certo, c'è anche questo. Paolo ha come orizzonte quello di formare Cristo in ogni cristiano. Pensate che grande orizzonte, educativo e formativo, è formativo, cioè far crescere quel Cristo che già lo Spirito Santo ha fatto nascere dentro di te nel battesimo. È un'immagine di pastore questa bellissima, un'immagine di evangelizzatore bellissima. Non ti porto le mie idee, non vengo a propugnarti gli scritti della mia casa editrice o del mio santo fondatore, ma io voglio, magari anche attraverso gli scritti del santo fondatore, perché no, però voglio servire quel Cristo che cresce dentro di te. Questa è un'immagine straordinaria, e questo è Paolo. Allora, proviamo a presentare questo personaggio.
C'è uno stacco perché voi vi aiutate, date segni di chiara impazienza, quindi non
alle 8 per
va bene, ecco che Paolo sta. Allora, innanzitutto, chi era questo Paolo? Noi lo chiamiamo Paolo, sapete che il suo primo nome non era Paolo, ma era Saulo, quindi un nome ebraico. Era un uomo di tre culture. Ora, come vedremo, questo non significa che era un massimo dottore e l'intelligenza incarnata, no, diciamo che tutte e tre le culture abitavano in Paolo in modo meglio, un buon diplomato dei nostri tempi, non aveva fatto scuole particolarmente alte, non aveva frequentato l'università, ma era una persona pratica, intelligente, capace, ebreo di mano di dono da questo punto di vista, lui stesso se ne vanta, quindi non dobbiamo mai dimenticarsi di questo, ma con una buona preparazione nella cultura greca media del suo tempo e anche, questo è un po' particolare, infatti inizieremo da questo, con una buona frequentazione della cultura latina.
Tant'è vero che noi sappiamo che si chiama Saulo solo dagli Atti degli Apostoli, perché ce lo dice San Luca, perché Paolo nelle sue lettere, se noi avessimo solo le lettere, si chiamerebbe soltanto Paulus. E allora partiamo proprio da questa idea. Un conto è il Paolo degli Atti degli Apostoli, raccontatosi da Luca, un conto è il Paolo che si autoracconta nelle lettere. Pensate, di questo personaggio noi abbiamo addirittura due voci, due fari. Uno esterno è quello di un suo discepolo, Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, ma su 28 capitoli dedica 10 capitoli a tutti gli apostoli e poi tutto il resto, i restanti 18 capitoli, li dedica soltanto a Paolo. Però gli fa subito uno sgarbo, perché Luca era un po' un ecclesiastico, non lo chiama mai apostolo. Paolo si teneva tanto a questo titolo. In tutte le sue lettere si autopresenta Paolo, nei Galati, dove appunto lo criticavano, dice: Paolo apostolo non per volontà degli uomini, né per imposizione di un uomo, ma da Dio Padre in Gesù Cristo. Quindi più apostolo di così. Ebbene, Luca non lo chiama mai apostolo, perché è bello scrivere queste cose, appassionarsi un po' anche alla storia dei testi biblici. Perché siamo nella seconda fase della comunità ecclesiale, siamo già nell'80 d.C., dove si iniziano a depositare le figure istituzionali, cioè il vescovo inizia a chiamarsi vescovo ed è un vescovo, il presbitero inizia a chiamarsi presbitero ed è un presbitero. Prima i nomi non corrispondevano sempre ai ruoli e allora gli apostoli sono solo i 12 e Paolo non fa parte di quei 12, è un apostolo tra virgolette. Luca non chiama mai apostolo, ma gli dedica 18 capitoli. 18 capitoli. E ci mette davanti ad un evangelizzatore straordinario. E poi abbiamo il Paolo delle lettere, cioè il Paolo che si autoracconta. Allora uno direbbe: beh, ma allora non mi interessa quello che dice San Luca, io vado all'origine, se lui ha scritto di sé, sì, però tenete presente sempre che le lettere sono molto contestualizzate, nascono con discorsi particolari, dobbiamo studiare bene cos'era successo in quelle comunità, perché c'erano state quelle cose. Quindi vedete, ci servono entrambe queste due fonti, questi due riflettori sul personaggio Paolo. Un riflettore solo non ci basta. E allora proviamo adesso a capire che vi dico già che è la parte più salita della mia riflessione, quindi adesso dovete metterci un po' di pazienza, e poi dopo sarà più in discesa. Proviamo a vedere queste tre culture di Paolo, perché sono importanti. Cioè Paolo ha potuto evangelizzare perché aveva la spina adatta alla presa culturale che c'era nel posto dove lui andava a proporre il Vangelo. Qualcuno di voi sicuramente viaggia, fa turismo, sa benissimo che dall'Austria in su le spine per il rasoio elettrico, se è un macchietto, per il ponte dei capelli, se è una signora, ci sono anche dei macchietti che sono in forma, io ad esempio no, sa benissimo che la spina tedesca è diversa, no? La presa tedesca è diversa dalla presa italiano-francese, quindi se non hai il riduttore non riesci a connetterti. Paolo è stato scelto da Gesù anche perché aveva i riduttori per connettersi. Primo riduttore, Paolo, uomo di cultura latina, romana. È singolare scoprire che Paolo conoscesse molto bene, adesso qui vi stuzzico la vostra curiosità, poi ve la andrete ad approfondire anche con qualche altro studioso, ad esempio se leggete il libro di Rinaldo Fabris su Paolo, è un bellissimo romanzo da questo punto di vista, perché aiuta a conoscere questa persona. Ma Paolo era cittadino romano e conosceva la giurisdizione dell'impero, conosceva l'amministrazione, c'è il famoso capitolo 13 della lettera ai Romani che è straordinario da questo punto di vista, perché ci fa vedere come Paolo sapesse benissimo chi era un deputato, chi era un senatore, parlo con termini di oggi per farmi capire, chi era un sindaco, che cosa faceva un assessore, cioè usa i termini appropriati per le cariche appropriate. Guardate che Paolo aveva conoscenze nell'amministrazione dell'impero. Negli Atti degli Apostoli si dice che suo nipote lo va a trovare in carcere a Gerusalemme, perché, dice, conosceva le guardie, qualcuno nella guarnigione. Molto probabilmente la sorella di Paolo era sposata con qualcuno della guarnigione, o forse con qualche ufficiale romano. Di più, Paolo ha degli agganci interessanti proprio col mondo latino. Beh, dal il fatto del suo nome, no? Il suo nome è latino, da dove viene? Questo lo dobbiamo dire perché ci aiuta a capire il personaggio. Paulus era un soprannome. Ora, i nobili latini,
quindi ho sentito che tu sei nobile, quindi forse anche te hai tre
nomi, no? Ecco. I nobili latini avevano tre nomi. Ne cito uno molto importante per me che sono livinese, Lucio Emilio Paolo. Sapete chi era Lucio Emilio Paolo? Quello che ha fondato la via Emilia, eh? Allora. E perché cito questo? Perché Paulus era il soprannome, cioè i nobili latini avevano un soprannome, perché sì, erano nobili, però che non si sa mai, che uno si facesse troppo nobile, se la tirasse un po' troppo, gli dei dopo diventano invidiosi. Quindi è bene avere anche un nomignolo che ti prende in giro. D'altra parte, nei nostri paesi, io sono stato vice parroco Sant'Arcangelo, la gente non si conosce mica coi cognomi, con i soprannomi, no? Nei paesi ci sono i soprannomi delle famiglie. Ad esempio, io sono un Benzi di Rimini, ma non sono dei Pistacchelli, sono degli Usartoun, che in dialetto romagnolo i Pistacchelli sarebbero perché un capostipite era stato tra i 200 Giovanni Forti, sono morti, infatti è morto là, e quindi erano i Pistacchelli, ma non è il mio ramo di famiglia, gli Usartoun, gli Usartoloni, perché c'è qualcuno rosso in famiglia, e quindi richiama, non so perché, la lucertola. E comunque, abbiamo tutti un soprannome di famiglia, no? Ecco, le famiglie nobili romane avevano questo soprannome, gli Emili, Lucio, vero nome, Emilio, quello che noi chiamiamo cognome, Paolo, aveva come soprannome piccoletto, bassetto. Paolo significa bassettino, non so, nanetto, non so. Marco, Tullio, Cicerone, si vede che erano moderati, avevano dei porri, Cicero era il porro. Lucio, Felice, Claudio, Claudio significa tropicante, vedete? Cioè le nobili famiglie avevano questi soprannomi. Come mai Paolo ha come nome un soprannome romano? È perché succedeva che quando questa famiglia o affrancava degli schiavi o faceva cittadini romani delle persone che non erano nate romane, dava non il proprio nome, non il proprio cognome ovviamente, ma gli dava il soprannome. Per cui Paolo probabilmente, la famiglia di Paolo, a Tarso, in Cilicia, cioè nell'attuale Turchia, aveva avuto dei rapporti commerciali con la famiglia degli Emili, che comandava la legio decima, che era in stanza nelle terre d'Oriente con Marcantonio, il famoso amante di Cleopatra, adesso hanno scoperto la tomba di Antonio Cleopatra, no? Quindi, e con Marcantonio la legio decima degli Emili era andata là, e quindi probabilmente per rapporti commerciali, la famiglia di Paolo, per meriti commerciali, la famiglia di Paolo aveva avuto il dono altissimo della cittadinanza romana. Una cosa veramente interessante, tra l'altro sapete che la legge decima veniva coscritta a Rimini sotto l'arco d'Augusto e prendeva le attuali regioni del Montefeltro, della Romagna e anche un po' qua delle Marche, per cui tutti i centurioni di cui sentiamo parlare nei Vangeli sono o romagnoli o feretrani o marchigiani delle Marche Alte. Sicuramente quello che ha riconosciuto Gesù come figlio di Dio era un rimese, forse quello che invece ha messo la lancia era un paniere. Quello che ha schiaffeggiato Gesù era sicuramente un pesarese, ci ha portato tutti, vero?
Quello che ha messo la lancia se è subito
dopo secondo sì,
fa subito, l'altro no,
invece no, quello che quel giorno non è andato neanche alla Costituzione perché aveva altro da fare era un lucciolese sicuramente. Insomma, capite, la storia è fatta di queste cose qui anche. Paolo ha un nome latino, Paolo è un uomo che poteva essere visto anche come un collaboratorista dei Romani. Da qui forse noi possiamo pensare tutto questo zelo che Paolo aveva da giovane, doveva essere fariseo, essere farisei, perché zelo ebraico per non figurare, ma tu sei anche un nome romano, sei la cittadinanza romana, te sei uno che se la fa col nemico, capite? Questo è interessante perché infatti Paolo non userà mai la sua cittadinanza romana se non in quell'unico episodio degli Atti degli Apostoli in cui lui capisce che se si appella all'imperatore potrà andare a Roma e si fa viaggio gratis, che non è stato neanche un gran bel viaggio, no? Però, e va a Roma. Guardate, molto importante, secondo tipo di cultura che Paolo aveva, la cultura ebraica, quindi dalla più esterna siamo passati alla più interna. Certo, Paolo è un ebreo, lui lo dice lui stesso, ad esempio nella lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dice: sono ebrei anch'io, sono israeliti anch'io, sono stirpe di Abramo anch'io. Cioè lui rivendica la sua etnia ebraica, la sua appartenenza al popolo eletto, la sua appartenenza religiosa alla stirpe di Abramo. A tal punto che si può discutere, ad esempio, io ho uno studente che sta facendo una tesi di dottorato su questo, molto interessante, se quella che noi chiamiamo conversione di Paolo sia effettivamente una conversione, perché non è che voglio mettere in dubbio la festa liturgica con cui inizieremo l'anno paolino, però si stimola questa riflessione. Paolo non ha cambiato Dio, non è passato dagli dei pagani al vero Dio. Paolo, dopo Damasco, credeva nello stesso Dio in cui credeva prima, ma come credeva? Non era il Dio assoluto, nascosto, impronunciabile, no? Il suo nome era impronunciabile per l'ebraismo. Paolo conosce in Gesù la pienezza della fede. E quindi, come fariseo, ad esempio, credeva nella risurrezione, ma per i farisei la risurrezione era una cosa impalpabile, no? La credevano come premio finale. Invece Paolo vede Gesù risorto. Paolo credeva, ad esempio, nella bontà di Dio, ma in Gesù vede la misericordia di Dio. E quindi dicendo, cioè, io penso veramente a Paolo come ad un ebreo che ha sentito che la sua fede ebraica in Gesù ha trovato la pienezza, lo svelamento, l'inveramento, cioè la totalità. Non ho più niente da cercare perché in Gesù, no? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè questa forza. E quindi credo che noi dobbiamo trattenere anche in modo molto forte questa idea della ebraicità di Paolo. Chi erano gli ebrei al tempo di Paolo? Erano molti, sapete, era il 10% della popolazione dell'impero, erano la minoranza, diciamo, più importante, e erano molto attivi nei commerci, fondavano colonie, avevano la possibilità, per le leggi date da Giulio Cesare, di vivere il proprio culto in pace all'interno dell'impero, con gli altri imperatori della famiglia Giulio Claudio, cioè l'imperatore Claudio e l'imperatore Nerone. In realtà queste possibilità erano state ristrette. Paolo è un conoscitore della legge, dunque, conosce la Bibbia, l'ha studiata da bambino, fosse in casa, ha letto le scritture, applica le categorie esegetiche tipiche del suo tempo. Ripeto, non in modo, non era un rabbino, a parte che il termine rabbino non si può usare perché è un termine posteriore, ma comunque riesce a muoversi dentro le scritture con grande abilità e riesce anche ad argomentarle. Terza identità di Paolo. Paolo, uomo greco. Eh sì, perché era nato a Tarso di Cilicia e quindi aveva respirato la cultura greca dell'Asia Minore. E questa cultura greca gli permetteva soprattutto di essere un uomo, oggi diremmo, globale, internazionale, aperto. Non è tanto, Paolo non ha tanto la cultura di Atene, la cultura dei filosofi, la cultura dei grandi tragici, no, delle tragedie greche, ma ha una cultura invece più concreta. La sua grecità lo porta innanzitutto a saper usare una lingua che era una lingua molto duttile. Il greco di allora era come l'inglese per noi oggi, cioè una lingua semplice, una lingua che si adattava bene ai bisogni delle relazioni tra le persone, una lingua anche capace di esprimere con grande varietà di termini i concetti. E per esempio, sapete benissimo che per dire amore, noi in italiano diciamo amore, diciamo tutto, in greco ci sono due termini, no? Che indicano quale qualità di amore, l'eros, l'amore fisico, l'amore passionale, la filia, l'amore di amicizia, l'agape, l'amore del dono di sé. Gesù usa il termine agape quando parla di amore nei Vangeli, ma non era Gesù che parlava aramaico, questo è il bagno che fa la dottrina cristiana all'interno della lingua greca. E Paolo usa questo greco per scrivere le proprie lettere, per comunicare. E allora è un evangelizzatore perché? Traiamo subito la prima sintesi a 10 minuti dalla chiusura. La salita è finita, potete respirare, ci fermiamo, prendiamo la borraccia, no, e beviamo un attimo. Allora, prima sintesi, Paolo è un evangelizzatore perché? Come uomo latino conosce molto bene la realtà sociale e anche politica, possiamo dire, dell'impero. Potete voi trasferire all'evangelizzatore di oggi questo, no? È un uomo che legge il giornale e quando legge sa cosa legge. Secondo, è un uomo di cultura greca, quindi è un uomo che sa comunicare nel suo tempo, sa comunicare bene, utilizza uno strumento di comunicazione che è la lingua, la scrittura, che non era assolutamente comune, saper scrivere, e lo utilizza proprio per evangelizzare. Terzo, Paolo è un uomo, è un evangelizzatore perché è profondamente radicato nella sua tradizione religiosa. Se Paolo non fosse stato un ebreo così affinato all'uso delle scritture, anche come evangelizzatore cristiano avrebbe fatto cilecca. E allora lo trascopriamo per l'evangelizzatore oggi, no? Una persona capace, diciamolo con i termini nostri, terra a terra, di stare al mondo, capace di stare dentro la società, di partecipare dentro la vita civile, no? Quindi non una persona che vede solo l'orizzonte del muretto del proprio oratorio, ma una persona che entra dentro le cose della vita. Secondo, una persona che sa comunicare. Guardate, la comunicazione, i vescovi ci hanno fatto fare 10 anni sulla comunicazione, ce ne vorrebbero altri 10 adesso, perché finalmente abbiamo scoperto che la comunicazione, Don Giovanni, Don Giacomo, un esperto, Mounier, questo grande filosofo cristiano francese del secolo scorso, dice una frase nel suo libro importante Personalismo che a me mi ha sempre colpito tanto, dice: la comunicazione tra le persone è più rara della felicità e più fragile della bellezza. È quel parlamento di cui parlava prima il Vescovo, infatti mi sono preso un appunto, perché è molto importante il tema della comunicazione, nell'evangelizzazione. Non si evangelizza poco in testa, non posso tirar fuori il manganello della verità, no, e darlo in testa agli altri, non è più verità. Perché la verità risplende proprio laddove io sono capace di comunicarla con quella delicatezza, è un verbo che si coniuga in modo delicato proprio, di comunicare, perché devo tenere presente l'altro, e anche il discorso della spina, no? Che facevamo prima, la spina elettrica. Terzo, Paolo è un evangelizzatore appunto perché questa sua elemento di comunicazione che viene dal suo ideale greco è capace, un evangelizzatore è capace di entrare dentro le cose della realtà e quindi è capace anche di trasmettere quell'identità religiosa profonda che viene da un'appartenenza che non soltanto si segna sul piano ideale, no? Ma che noi abbiamo ricevuto, è stato impresso in noi dal battesimo, quindi addirittura ci precede la nostra appartenenza a Cristo. Non è qualcosa che dobbiamo solo sbandierare, ma è qualcosa che dobbiamo prima di tutto sentire dentro di noi. se finiamo 5 minuti prima, perché a questo punto inizierei con nella prossima chiacchierata iniziamo a coniugare queste cose e scoprire veramente tanto.
Abbiamo 15 minuti di intervallo, alle 20:10 riprendiamo.
Sì, adesso prendo la troppo. Adesso iniziamo a far giocare.